Lascerei ora la parola a Aldo Brandirali, che con molti dei nostri centri ha avuto a che fare in questi anni. Lui stesso definirà, probabilmente nel suo intervento, chi è. Nel presentarlo noi abbiamo messo come titolo scrittore, perché è autore di alcune pubblicazioni di un libro e di altri articoli, che hanno reso, oltre che per la sua viva presenza, l'hanno reso noto a molti di noi. Grazie.
In realtà io sono elettricista, però non si può legare questa categoria a questo dibattito. E come rispondeva Valesa alla domanda, ma lei ha incontrato la delegazione del PC dopo Jaruzelski? Valesa ha risposto, ma io sono elettricista, non ho mica il compito di incontrarli tutti, insomma. E ho detto Valesa perché volevo dire come prima cosa che il mio cuore è con quel movimento segnato da Solidarność. Il mio stupore e la mia sorpresa, la mia interrogazione sono questi operai che nel senso più rivoluzionario proprio della mia tradizione ed esperienza si comportano come un'anima sola e nello stesso tempo hanno davanti immagini religiose, e questa cosa è considerevole per me come problema. Che gli operai abbiano questa fortunata condizione di diventare epicentro di una spiritualità che vuole sfidare un potere proprio affermando che il male fondamentale è avergli fatto perdere a un popolo, e soprattutto a quelli che dovevano essere la classe dirigente, agli operai, il ruolo di affermatori di identità, il ruolo spirituale proprio in senso lato. È forse una delle più belle riscosse dell'operaio, della definizione di operaio. Io sono un sessantottino e quindi ho girato continuamente intorno a questa personalità di classe degli operai, dei proletari, degli sfruttati, come insieme una necessità di liberazione e nello stesso tempo un meccanismo di riflessione, di teorizzazione, di schematizzazione che portava sino all'assurdo di trasformare in positività una condizione bestiale e di far diventare il viva l'operaio? Un rovesciamento completo del bisogno di liberazione, come un'affermazione del rimani schiavo per sempre. Come se schiavo è bello. Ma il mio cuore è anche con molti soprattutto giovani di comunione e liberazione che vado incontrando in diverse città d'Italia per la semplice ragione che nei loro occhi manifestano continuamente un'indistruttibile speranza, una condizione questa che non è facile trovare e che il fatto di trovarla e di trovarla in un movimento deve pur voler dire qualche cosa di importante. Ma io posso solamente aiutare questo dibattito su un aspetto. Se è vero, come diceva Giussani, io credo che sia ben detto che la democrazia è la libertà della verità dell'uomo. Quindi è sì un pluralismo, una possibilità di pluralismo, di diversità pienamente espressa, ma non nel senso corrente di questa parola pluralismo, perché per esempio io nel senso corrente di questa parola pluralismo non ci sono dentro. Perché io non ci sono dentro? Perché non riesco a dare un nome alla mia identità. E quindi non rientro nello schema degli interlocutori di una pluralità. Non sono definibile. Ma se, come diceva Giussani stamattina, la democrazia è la possibilità, la libertà di espressione della verità dell'uomo, allora bisogna capire che questa si esprime non nel quadro delle appartenenze e delle definizioni ideologiche o degli inquadramenti che quietamente convivono e si confrontano, ma è una democrazia che la diversità la intende in una infinitezza del punto del cammino raggiunto dall'uomo tra quella che è la natura profonda del suo desiderio e quella che è la capacità possibile di definizione vera e profonda della fede, della coscienza, e in questo sta la vera diversità degli uomini, io credo, il fatto che capita ad ognuno in ogni istante della sua vita di essere a un punto della sua esperienza e a un punto delle sue domande, e che questo, e questa articolazione infinita del cammino e quindi della possibilità di essere più o meno sollecitati o ricchi o carichi di una domanda e di una ricchezza di domanda. Non è quindi un'esaltazione dell'uomo in crisi quella che sto facendo, non è una pietosa domanda di attenzione a chi non ha un'identità precisa. È un invito a capire sempre più profondamente le possibilità più complesse dell'incontro con l'uomo. Perché stamattina si parlava del 68, Bieloraschi ne ha parlato molto, molto bene, con un'intelligenza profonda. Ma io non mi stancherò mai di porre, più che un tentativo di difesa degli esiti per non far apparire fallimentare totalmente quell'esperienza, perché sinceramente non mi riesce di trovargli qualche risultato costruttivo. Più che di questo, mi appassiono attorno, e credo che tutti siamo appassionati da questo, attorno al mistero del fenomeno improvvisamente apparso e così esteso e così comune in tanti luoghi diversi e così non provocato da una direzione, non preparato da un quartier generale. Perché il carattere di fenomeno e la misteriosità di questo fenomeno, io credo, rafforza la speranza. La speranza che può storicamente verificarsi proprio nel fatto che quel potere che stamattina ci è stato descritto con un'analisi precisa, con un carattere di onnipresenza e di ingoiamento e mutamento e mortificazione di ogni desiderio e di ogni identità, quel potere le parole che io sentivo stamattina hanno degli aggiornamenti teorici e analitici, ci sono nuovi, alcuni elementi nuovi di volto del potere e di caratteristiche moderne, ma nella mia inquietudine giovanile di 19-20 anni il potere che io guardavo era ancora questo. E quello che mi è accaduto è prima di tutto di sentire come dall'interno della mia vita montasse un'inquietudine, una rottura con un equilibrio, uno status quo, una situazione di pace apparente, come un'energia preesistente, come una forza che c'è, come una forza che è più grande del potere. Questo ha fatto scattare il fatto in parte che è avvenuto così massicciamente, numeroso, per grandi quantità di giovani e in luoghi tanto diversi, ci ha fatto sentire come potenti improvvisamente. Dall'altra parte però, ancor più che questo tratto, è scattata come una presunzione che la verità di quell'inquietudine, di quel desiderio che di cambiamento e di messa in discussione profonda di un equilibrio fosse forte, estremamente forte, che davanti a questa verità era possibile, perché la follia che commettiamo subito qual è? Quella che ce ne usciamo dai partiti, che ci inventiamo istituzioni, cioè ci poniamo con la presunzione di essere un potere anche noi. Ed è questo qualcosa di più forte del potere che è la verità, che è la verità, ed è stato detto, lo diceva Cesana. E però qualche cosa che è al di là del potere, è qualche cosa che sta, non è più forte, è più grande, è più importante. Questo è quello che dico oggi, 20 anni dopo, ed è come il prodotto di un continuo ritorno nella memoria, nella riflessione di ciò che ho vissuto, delle cause di una sconfitta, della critica dell'ideologia, come una consapevolezza che la spontaneità di quel movimento, in cui la verità era contenuta come impulsi e come desiderio, incapace di trovare una cultura adeguata, incapace di trovare una rivoluzione della coscienza, cioè una vera critica più profonda, controtendenza degli impianti culturali, ideologici che ci trovavamo, per cui i linguaggi assunti per quel desiderio erano già costruiti ed erano assolutamente mortificanti di quel desiderio. Perché i tentativi di ricomporre, diceva bene Belloraschi, nella società parallela, perché anche questo è stato un segno di atteggiamento, di modo d'essere, anche se non si può dire che nel 68 c'era un'autoiniziativa, un'autocostruzione. C'era però certamente un parallelismo di un porsi, di un modo di porsi, di un modo di vivere, di una forma di vita. Una ricerca, una tendenza alla forma nuova di vita che però non non riusciva a farsi responsabilità di costruzione. E nella misura in cui non riusciva a farsi responsabilità di costruzione, l'ideologia ha preso il sopravvento, il linguaggio adottato per esprimere il desiderio è diventato il linguaggio dominante sul desiderio sino a mortificarlo e ad ucciderlo. Tant'è che in alcuni anni c'è proprio la tendenza in noi a dire che il problema era il progetto, il problema era la teoria e non quell'impulso di eticità, di valore, di modo d'essere, di questo problema esistenziale che stava alla base e che scavava attorno proprio alle forme di vita e che è stato ucciso e negato da noi stessi. Il problema è però che gli elementi, adesso dovrei fare una riflessione più lunga, ma non la posso fare, ma parto da un'affermazione che poi si può vedere di verificare, che gli elementi che hanno determinato il desiderio forte di quella generazione di giovani, quella parte di giovani, gli elementi che interrogavano e che formavano la domanda sono tutti ancora presenti. È come se la realtà è ancora fissata su quel punto, pienamente, totalmente, perché anche solamente velocemente per dire il problema del consumismo che per noi era apparso lì da 4-5 anni, che era il problema della lavatrice, dell'automobile, del televisore, di tutte le possibilità di un nuovo esistere formato da questo benessere che sembrava essere diventare il senso, o il problema di una crisi delle istituzioni tale che diventava persino crisi della famiglia, la tendenza dei ragazzi a scappare di casa, la tendenza che è prima del 68, che è un segno di crisi istituzionale profonda di cui bisogna interrogare tutta la storia della classe dirigente, non risolversi dicendo il 68 ha messo in crisi le istituzioni. Il 68 si è trovato nelle istituzioni in crisi. Oppure ancora questo senso di inaccettabilità di una di quelle forme ideologiche, di quelle forme ideali che erano nei partiti, che non caratterizzavano poi, non significavano, non erano un segno della quotidianità della vita. E per cui questo sentire che poi i nostri padri, no? le persone più anziane che erano per noi seguite perché messaggio politico attraente, erano però schizofreniche, come spaccate in un ideale che non c'entrava con la loro realtà e in una realtà che si lasciava completamente assorbire dalle tendenze di un processo di sviluppo, di una forma di vita che erano incapaci di criticare. Per dirla schematicamente, ma questo è tuttora ciò che compone la drammaticità della situazione. E se la domanda oggi rispetto a un processo che viene chiamato di omologazione, di riduzione delle identità, se la domanda è perché questa paura delle diversità, una domanda che giunge sino a dire che è un'evidente paura del conflitto, io credo che è da accompagnarsi con un'altra domanda, oppure un aspetto che spiega questa paura, la spiega questa paura. Perché questa paura è data dal fatto, si diceva qualcuno stamattina, è paura perché è come se poi tutto diventasse imprendibile e caotico. Ma perché? Perché poi sotto quello che non si riesce a vedere, ma che è l'essenza del problema, è l'assenza di una autorità morale del momento della rappresentatività, per cui non ci si pone in quanto classe dirigente, uomini politici, in quanto assuntori di una responsabilità di rappresentanza, non ci si pone all'interno di quel grande moto comune che è la costruzione sociale all'interno del processo educativo. Per cui perché io, per esempio, non riesco, da anni non riesco più a fare politica, eppure la passione era tutta incentrata. E dal processo di critica e di fallimento del 68, eccetera, non sono più riuscito a risolvere questo punto del riprendere. E non riesco a riprendere, a far politica, perché io non riesco a concepire la politica se non come un prolungamento del processo educativo, se non come quindi qualche cosa che diventa quel segno di quell'aggiunta di popolare che giustamente si pone alla volontà di una presenza, cioè alla coralità di un popolo la cui identità è raccolta proprio nella rappresentatività. E allora la politica è rappresentativa in quanto è anche il luogo dove si esprime, dove si riracconta e si disegna l'identità del nostro popolo. E il nostro popolo, allora, che è così assente dalla scena, come ci dicevano le analisi stamattina, è così assente dalla scena non per un decadimento degli uomini perché non c'è più speranza, ma è così assente dalla scena perché è assente colui che è responsabile della sua possibilità di identità. È assente, cioè, la responsabilità del momento rappresentativo di essere all'interno di questa qualità di popolo, che non è altro, perché non è massa, numero e funzioni. Popolo è sua identità culturale. Popolo è soggetto. Allora la forza di una costruzione, di una parallelità, di questa società parallela che diceva Bieloraschi, di queste opere che diceva Cesana, la forza di questa puntare a fondo in una saldatura piena del processo educativo e della creatività di un popolo, la forza di questa creatività sta dentro in questa battaglia per l'identità. Se non ritorniamo a batterci proprio per l'identità del nostro popolo, del popolo come soggetto, la sua possibilità di creatività è continuamente tarpata, uccisa. È come se non possa essere altro che un insieme di funzioni.